carta vetrata.
Abbiamo sentito l'editore Fabrizio Felici da Pisa, che salutiamo e aspettiamo prestissimo sulle onde sempre di Carta Vetrata, che è trasmessa anche a Pisa da Punto Radio. E parliamo invece di una comunità importante, la comunità che nel mondo conta 13 milioni di persone, raccontata da un autore d'eccezione, un appartenente della comunità ebraica romana. Si chiama Robert Genazzano, ma Robert Genazzano è solamente un nome d'arte, un nom de plume, perché chi c'è dietro Robert Genazzano lo sentiremo direttamente dalla voce di Robert. Buona domenica, Robert.
Buona domenica a tutti. Beh, Robert Genazzano è un personaggio un po' particolare e ne posso anche raccontare la storia, naturalmente.
Devi.
Robert Genazzano è uno pseudonimo, più che uno pseudonimo è un eteronimo. Perché? Perché nel nostro piccolo mondo ebraico, perché il mondo ebraico è piccolo, non soltanto a Roma ma direi su tutto il pianeta, nel nostro piccolo mondo ebraico è facile collegare a un cognome, a una situazione particolare, una animosità o una verve o un condizionamento particolare. Quindi io non volevo che questo pamphlet, che aveva anche delle punte, diciamo così, di polemica forte, non volevo che questo pamphlet venisse collegato a un cognome di
perché tu hai scritto un pamphlet, perché non l'abbiamo ancora detto, per pudicizia, Robert, io non volevo dire che sono l'editore di questo libro, che è un libro, certo, che sta scatenando un po' di polemiche, perché 13 milioni è il titolo, l'autore sei tu, ma cosa succede in questo libro? Si agita un cuore che è in qualche modo già ferito e lo facciamo agitare un po' di più, perché?
Si agita un grosso problema, cioè il numero degli ebrei non soltanto è molto limitato nel mondo,
perché parliamo di ebrei, non l'abbiamo ancora,
certo,
detto.
Non l'abbiamo ancora detto. Il numero degli ebrei è molto limitato nel mondo, compresa la comunità ebraica di Israele, tenendo presente che non tutti gli israeliani ebrei, perché ci sono anche gli israeliani arabi e ci sono gli israeliani immigrati, perché Israele è anche un paese di forte immigrazione dal terzo e quarto mondo.
Molti musulmani.
Ci sono i musulmani, che sono gli arabi israeliani, ci sono arabi cristiani, ma ci sono anche molti filippini, ci sono i rumeni, c'è una fortissima immigrazione in Israele. Ecco, la comunità ebraica israeliana è composta da pochissimi milioni di persone, perché una parte degli ebrei israeliani si considerano piuttosto israeliani che non ebrei, nonostante tutti i luoghi comuni. Quindi la comunità ebraica planetaria è attualmente composta di 13 milioni e 400 mila persone, in diminuzione di alcune decine di
migliaia. E su questo hai puntato il dito del tuo lavoro.
Certo, è al di sotto di ogni soglia di sicurezza. Alle origini questo libro, anzi, si ispirava al panda. Perché si ispirava al panda? Perché il panda è molto decorativo, è molto importante, attira molto i turisti, ma sicuramente è in estinzione. Ecco, gli ebrei li paragonavo ai panda. Io ho fatto il professore e mi divertivo, ho fatto il professore nel liceo ebraico di Roma.
Quindi Robert Genazzano non è americano?
Non è americano, è un ebreo romano con un cognome tipicamente romano, si chiama Piero Di Nepi.
Buongiorno allora, Piero Di Nepi.
È un personaggio abbastanza noto nella sua comunità, è un redattore del mensile ebraico di informazione romano che ormai ha più di 40 anni.
Shalom.
Che si chiama Shalom. È stato per 35 anni insegnante, professore del liceo ebraico di Roma, professore di lettere, quindi è un gran chiacchierone, spesso polemico. E spera di avere lasciato un buon ricordo di sé, e se n'è andato qualche anno prima dal suo mestiere di insegnante, perché voleva fare spazio ai giovani, ma soprattutto perché...
E per scrivere.
Per scrivere, anche perché sentiva la comunità ebraica di Roma un pochino troppo pressante per la sua ristrettezza, in qualche modo.
Quindi ma sei critico verso anche la comunità ebraica
non
italiana?
Sono critico verso la comunità ebraica italiana perché parla molto, ma non prende atto del suo principale problema, che è stato dichiarato anche all'ultimo congresso dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e cioè che gli ebrei italiani, che quando io ero ragazzo, cioè all'inizio degli anni 70, erano quasi 40.000, e si veda il calendario atrante De Agostini. Oggi gli ebrei italiani dichiarati all'ultimo congresso dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che si è tenuto in dicembre qui a Roma, è di circa 21.800 persone.
E che è successo agli altri?
Ecco, sarebbe molto bello saperlo, ma nessuno sa dare una risposta, perché si parla di nascite mancate, di problema di saldo demografico, di emigrazione come quella che ha caratterizzato i giovani italiani italiani che vanno all'estero per lavorare, di emigrazione anche in Israele, ma gli ebrei italiani che si sono trasferiti in Israele sono pochissime centinaia. Insomma, nessuno sa bene che cosa è accaduto, ma in realtà il vero problema è che l'ebraismo italiano preferisce parlare d'altro.
E non si dichiara più ebreo, forse?
No, si dichiara ebreo ebreismo, ma l'ebraismo italiano preferisce parlare di problemi connessi con la laicità dello Stato, di problemi connessi del rapporto Israele-diaspora, problemi connessi con il conflitto in Medio Oriente e particolarmente il problema Israele-Palestina, che sicuramente è anche un problema ebraico, ma non è un problema della diaspora il problema Israele-Palestina, il problema Israele-Palestina è un problema di israeliani e palestinesi. Quindi io credo che gli ebrei, piuttosto che affannarsi appresso alla pace in Medio Oriente, che è fondamentale, indispensabile, serve alla sicurezza della trasmissione dell'ebraismo sicuramente, come dico in un paio di capitoli di questo pamphlet, ma insomma, ecco, gli ebrei di tutto il mondo hanno il problema di come arrivare alle prossime generazioni, e questo è il vero problema, perché siamo al di sotto di ogni soglia di possibile sicurezza demografica.
E che cosa succede? Si sta facendo qualcosa per aumentare il numero degli ebrei, una campagna demografica oppure qualcosa che faccia tornare, per esempio, molti ebrei che non praticano più o che
sì,
si sono
secondo
un po'...
le stime ci sono 4 milioni di persone che si considerano in qualche modo ebrei, ma non fanno nulla di quello che serve a concretizzare una propria personalità ed attività ebraica. E sotto la tradizione ebraica sono tre le cose che caratterizzano un'appartenenza ebraica, cioè la iscrizione ad una comunità di ebrei di qualunque genere tipo, per iscrizione intendo dire l'appartenenza,
pagare la decima anche,
ma non necessariamente pagare un contributo, cioè aiutare la gestione economica, nel senso aiutare il culto in una sinagoga, aiutare l'assistenza degli anziani o l'educazione dei giovani e dei giovanissimi, aiutare anche i poveri, perché contrariamente a tutti i luoghi comuni che circolano, gli ebrei poveri sono purtroppo tanti.
Questo va detto, che è un mito assolutamente da sfatare, sì. Quello che dice che tutti gli ebrei sono ricchi.
Basta pensare che in Israele ci sono 500.000 persone che sono al di sotto della soglia di povertà dei paesi evoluti.
Ma forse anche a Roma ce ne sono diversi.
Attualmente a Roma abbiamo alcune decine, c'è chi dice alcune centinaia di famiglie che sono aiutate da un'istituzione che si chiama Deputazione di Assistenza e che li deve aiutare addirittura a fare la spesa o addirittura a pagare l'affitto di casa, per non dire della ricerca del lavoro o l'assistenza agli anziani. Quindi a Roma, dove gli ebrei sono circa 11.800-12.000, forse qualcuno di più,
abbiamo bella comunità quella romana, forse la più numerosa,
è la più numerosa d'Italia, ma sicuramente ci sono molte centinaia di persone che hanno bisogno di aiuto, e sicuramente se una coppia di giovani ha bisogno di aiuto, l'ultima delle sue idee è quella, in questo momento storico della società italiana, di fare figli e di riprodursi. Ma il vero problema è che l'ebraismo italiano, io parlo dell'ebraismo italiano perché è quello che ovviamente conosco meglio, non vuole prendere atto di questa difficile realtà. C'è anche il problema delle conversioni, che io sfioro appena nel libro, perché è materia di rabbini, e di rabbini nel senso è materia di dibattito anche all'interno del mondo religioso.
Robert Genazzano, un brano, poi ritorniamo a parlare di materiale spinosissimo come questo delle conversioni.
Skies like the twinkle in your eyes. These things are the color of a blue. In the mail your letter came. The ink and paper look the same. Blue must be the color of the blue. Bluebird sitting in the tree seems to sympathize with me, for he's not singing like he used to do. The pretty waters in the sea feel as cold. Blue.
There's a rainbow overhead with more blue than gold and red. Blue must be the color angels choose. A blue dress you proudly wore when you left to return no more. Blue must be the color of the blue. Blue days come and blue days go. I fear nobody knows. Blue note in each song that I sing since you are gone. Yes, blue must be the color of the blue.
Carta vetrata.
Ritorniamo in diretta con Robert Genazzano per continuare a parlare di conversioni nel mondo ebraico, perché pochi sanno che si può diventare ebrei. Non è vero che è proibito, che è solo un fatto di sangue, non è solo un fatto appunto di famiglia, di appartenenza dalla nascita, ma un comune cittadino, un Alberto Gaffi qualsiasi come me, può diventare ebreo.
Insomma, ecco, a questo punto lasciamo appunto che Robert Genazziano si dichiari quello che è, perché sennò altrimenti sembra un fenomeno di mimetismo dettato da qualche preoccupazione. Piero Di Nepi, che ha una lunga esperienza nella sua comunità. Ecco, il problema è quello, intanto c'è un problema di figli di matrimonio misto con madre non ebrea e non convertita all'ebraismo, che è un problema che si è reso più complesso negli ultimi anni per una serie di motivi su cui sicuramente la Rabbanut, cioè il rabbinato italiano, è più competente di me a rispondere, perché c'è anche una evoluzione nell'approccio ebraico a questi problemi.
Un nome famoso per tutti è lo scrittore Alessandro Piperno.
Certamente. Ma poi c'è un problema di conversione di persone che si avvicinano alla comunità ebraica, che spesso, non trovando risposta alla comunità ebraica, passano all'Islam.
Assurdo, davvero, questa cosa.
Perché come dico nel pamphlet, chi non è soddisfatto della visione, diciamo, cristiano-cattolica dell'approccio al divino, cerca qualcosa di differente. Questo qualcosa di differente è l'ebraismo. Se l'ebraismo tende a essere molto attento, molto puntiglioso su queste questioni, ci si avvicina all'Islam, che invece è, come è noto apertissimo, che ha una teologia singolarmente simile a quella ebraica, anche perché la concezione, nonostante poi i problemi che ci sono stati nel corso dei secoli, particolarmente in epoca recente, ma la concezione islamica del divino è molto simile a quella proposta dall'assoluto, come lo intende l'ebraismo. Ma il problema delle conversioni sicuramente è complesso, e non è certo che la crisi demografica dell'ebraismo non si risolverà con le conversioni, però è una parte di questa equazione, e c'è un dibattito molto intenso, molto forte nell'ebraismo di tutto il mondo sulla politica per le conversioni, e credo ci sia un dibattito anche all'interno dell'ebraismo italiano su cui forse varrebbe la pena anche di avviare qualche inchiesta, che non è di mia competenza.
Una domanda: Roma è piena di ambasciate, piena di luoghi che ospitano persone non italiane, parliamo di stranieri di passaggio, turisti, ma anche molti stranieri che vivono ormai da molti anni. Ecco, come vengono collocati, come partecipano gli ebrei non italiani alla vita della comunità ebraica romana? Penso persone che lavorano alla FAO, in ambasciata americana, insomma in ambasciata israeliana, per esempio.
È una domanda semplice ma complessa allo stesso tempo. Cioè, sicuramente a Roma c'è una comunità ebraica straniera che fatica molto ad avere un rapporto con la comunità ebraica romana, ma questo è molto divertente perché io sono un frequentatore di un mezzo pubblico a Roma notissimo, nel bene e nel male, che è l'Otto, e l'Otto attraversa Trastevere e Monteverde, che sono lì limitrofi sono quartieri di residenza di studenti, di studenti americani, e mi capita di cogliere brani di conversazione di ragazzi americani che chiaramente sono ebrei, e mi capita spesso di sentire: ah, ho appena scoperto che a Roma c'è una grossa comunità ebraica, ah, quella grossa cupola che si vede da Ponte Garibaldi è la sinagoga. Io non sapevo neanche che a Roma c'erano gli ebrei. Ecco perché è molto divertente questo, cioè la comunità ebraica di Roma, che è la più antica dell'Occidente, è una comunità che è pochissimo conosciuta nel mondo,
anche se è prestigiosa, diciamo, anche, no?
Beh, prestigiosa, ma gli non conosciuta. Capita che gli ebrei americani o gli ebrei australiani o gli ebrei inglesi spesso non sappiano che a Roma c'è un'antica comunità ebraica. Uno dei problemi è che spesso gli ebrei americani appartengono a un tipo di ebraismo che viene detto, a seconda delle tendenze in cui si incarna, riformato o conservativo,
quello diverso da quello romano,
che è molto diverso da quello romano, ma che è sicuramente non conosce un ebraismo ortodosso un po' particolare come quello romano. E comunque mentre l'immagine degli ebrei italiani in Italia è pure di profilo eccessivo per certi aspetti, perché anche questo lo faccio rilevare nel pamphlet, ci sta sempre qualche dirigente di comunità ebraica che dice, o di ebraismo nazionale, che dice la sua su qualche problema. Ecco, mentre il profilo...
No, ma non volevo interromperti, era semplicemente il cigolio della sedia.
mentre il profilo della comunità ebraica in Italia è molto elevato, per certi aspetti addirittura sovraesposto, nel mondo la comunità ebraica italiana ed anche quella romana, che appunto, che è la comunità degli ebrei che vivono sotto le finestre del Papa, quindi dovrebbe avere un rilievo abbastanza particolare, basta pensare alla visita del Papa in sinagoga, alle due visite di due papi differenti in sinagoga. Ecco, eppure nel mondo la comunità ebraica di Roma non è molto visibile, nel mondo ebraico intendo dire, non è molto visibile. Viene quasi considerata probabilmente un qualcosa di folcloristico, di marginale, e non si capisce bene, non si capisce bene perché. Ma questo è un problema che riguarda anche la nostra città, perché la nostra città potrebbe avere sicuramente...
Parliamo di questo, della nostra città e del rapporto che potrebbe avere anche con le altre comunità ebraiche italiane, fra pochi minuti, dopo un brano sempre country.
He did before. They seem so busy all day long, as though there's nothing wrong. Don't they know the world has ended? My baby's gone. Hold back the rushing minutes, make the wind lie still. Don't let the moonlight shine across the lonely hill. Gone.
Carta Vetrata.
Rieccoci in diretta con Piero Di Nepi. Ormai abbiamo svelato che dietro il nome Robert Genazzano, l'autore di 13 milioni di pamphlet che abbiamo pubblicato pochissimo tempo fa, che sta scatenando le attenzioni, non voglio dire le ire, della comunità ebraica italiana, c'è appunto il professor Piero Di Nepi della comunità ebraica romana. Bene Piero, stavamo parlando dei rapporti della comunità ebraica romana con le altre comunità ebraiche italiane. Ecco, come mai, per esempio, la comunità ebraica italiana non elegge sempre un romano, anzi quasi mai?
Beh, attualmente la comunità ebraica italiana è rappresentata validamente dal nostro presidente dell'Unione Comunità Ebraica Italiana, che è l'avvocato Renzo Gattegna, che è una persona che io conosco da sempre e che stimo moltissimo.
Ed è un romano.
Ed è un romano, è un gentleman straordinario. Sicuramente.
Ma è la prima volta, non è molto frequente.
Si muove in un mondo difficile. No, quando ero ragazzo c'era un magistrato illustre che si chiamava, di buona memoria, come giusto dire la tradizione ebraica, che si chiamava Sergio Piperno Beer. Sergio Piperno Beer era un magistrato molto, molto intelligente, molto conservatore.
Che ha aiutato i giovani, come dicevo.
Che ha aiutato i giovani sessantottini a acquisire una dimensione pubblica nel mondo ebraico, perché come era buona prassi dei vecchi conservatori intelligenti, bisognava allevare generazioni di giovani che da giovani fossero incendiari e una volta cresciuti diventassero sani gestori della città ebraica. E così è stato. Molti miei amici hanno ottenuto posizioni di rilievo nel mondo ebraico italiano. Quindi la comunità ebraica di Roma è sicuramente validamente rappresentata. La stessa Tullia Zevi, che tutti ricordiamo per la sua opera straordinaria a favore dell'ebraismo italiano, è stata residente a Roma per moltissimi anni. Era un'ebrea romana a tutti gli effetti, anche
forse
se,
la comunità più ricca è quella di Torino,
se di altre origini. Sì, la comunità ebraica di Torino è sicuramente quella meglio inserita nel tessuto della dirigenza della sua città, ma sicuramente tradizioni molto differenti. Basta pensare ad Artom, segretario di Cavour, il quale era depositario dei più arcani segreti dell'amministrazione piemontese e fu uno degli artefici della unità nazionale italiana, come illustri uomini politici dei primi del Novecento sono stati di origine piemontese o di origine veneta, comunque di origine settentrionale.
No, per esempio anche Carlo De Benedetti, l'editore.
Sì, sicuramente sì, ma basta ricordare anche il primo senatore ebreo del Regno d'Italia, che era di una famiglia molto illustre, della famiglia Romanini Iacur di Padova, e la famiglia Romanini Iacur in questo momento è anche rappresentata validamente alla presidenza della comunità ebraica di Padova da un discendente che è Davide Romanini Iacur. Ma quello che volevo dire è che la comunità ebraica di Roma è rappresentata nelle istituzioni nazionali. Il discorso è che la comunità ebraica di Roma è radicalmente differente. Perché è radicalmente differente? Perché mentre in Italia la comunità ebraica di solito appartiene al ceto medio, se non al ceto addirittura medio alto, per motivi semplicissimi storici che poi cercherò di spiegare, Roma è l'unica comunità ebraica d'Italia che ha avuto un ceto popolare, un ceto addirittura proletario, un ceto delle borgate, un ceto dei venditori ambulanti. Pasolini ha dei personaggi ebrei in certi suoi romanzi, che sono personaggi positivi, non rappresentano un sottoproletariato degradato, ma rappresentano un proletariato
ben cosciente
di sé.
Non nelle stanze dei bottoni, ma insieme alla gente.
Insieme alla gente. Diciamo, ecco, gli ebrei romani hanno una fortissima componente popolare. Questo qualche volta rende complessi i rapporti con le altre comunità, però questo non significa che li renda difficili, li rende semplicemente complessi. Poi certe volte si possono percepire sui giornali l'eco di qualche polemica interebraica nazionale, ma vi assicuro che sono cose secondarie, perché i problemi, come un tempo era di moda dire nel gergo sindacale, i problemi sono ben altri, cari amici, e il problema appunto è questo rischio di progressiva diminuzione del numero, che fa sì che l'ebreo della porta accanto, chiamiamolo così, vada scomparendo.
Un'altra comunità importante che ci ascolta è la comunità livornese. Noi tramite Punto Radio siamo ascoltati anche a Livorno.
La comunità ebraica livornese è molto antica, molto illustre, è una delle comunità meglio inserite nel tessuto sociale, come l'avevano voluta i granduchi di Toscana, che l'avevano voluta come ponte tra la sponda africana del Mediterraneo e la sponda europea del Mediterraneo. Quindi la comunità ebraica livornese ha un passato straordinariamente illustre. La consistenza numerica che lì è limitata, ma sicuramente è una comunità che basta pensare che il nostro amatissimo rabbino capo degli anni 60, 70 e 80, cioè il rabbino Toaf, era livornese, e la sua famiglia era una famiglia di grandi sapienti livornesi.
Un po' di pubblicità, poi torniamo con Piero Di Nepi.
Carta vetrata.
Allora, ritorniamo a parlare con Piero Di Nepi di comunità ebraiche italiane, ma soprattutto di 13 milioni, perché abbiamo detto, lo vogliamo ripetere, la comunità ebraica mondiale conta poco più di 13 milioni di persone e stanno scendendo. Questa è la cosa che ci preoccupa di più, perché noi abbiamo a cuore la cultura, abbiamo a cuore il rispetto delle minoranze, e una minoranza di 13 milioni nel mondo va assolutamente aiutata a diventare sempre più forte. Piero Di Nepi, qual è la tua opinione?
La mia opinione è che il primo problema è che la comunità ebraica nel mondo dovrebbe prendere atto del fatto che ha un problema, e che il suo problema non è soltanto il rapporto con Israele e con il conflitto in Medio Oriente, il suo problema non è soltanto l'antisemitismo, il suo problema non è soltanto l'inserimento e i rapporti con le società nelle quali si vive, il suo problema è la scarsità numerica. Ora, la scarsità numerica non è un problema politico, è proprio un problema di sopravvivenza, cioè c'è una soglia al di sotto del quale la sopravvivenza di una collettività diventa problematica, e credo che la collettività ebraica, la prima cosa che dovrebbe, il primo vero problema che dovrebbe affrontare è prendere atto del fatto che la scarsità numerica la mette a rischio.
Anche a un rischio di sopravvivenza, tu parli anche di questo nel tuo libro.
Il problema è che potrebbe sopravvivere nei prossimi decenni e nei prossimi secoli soltanto un mondo ebraico molto, molto chiuso, molto chiuso in se stesso, veramente minoritario ed autoreferenziale.
Quindi non quella cellula feconda che da sempre è stata la comunità ebraica in ogni cultura, partiamo alla cultura yiddish.
C'è un problema, ma anche in Italia, non soltanto la cultura yiddish, cioè c'è un problema sicuramente di una comunità che ha sempre vissuto nel rapporto dialettico con il mondo, e naturalmente era proprio il rapporto dialettico con il mondo da parte della comunità ebraica che il nazismo ha tentato di distruggere, cioè il nazismo temeva che l'ebraismo influenzasse il mondo ariano, questa è la verità, ha tentato di eliminare l'ebraismo perché temeva le influenze positive, evidentemente quelle che noi consideriamo positive e che il nazionalsocialismo ovviamente considerava negative, del mondo ebraico su tutto il resto, cioè tutto quello che noi consideriamo bello, buono, interessante, intelligente, i nazisti lo consideravano negativo, e una parte di ciò che noi consideriamo bello, buono, interessante, intelligente sicuramente è una parte ebraica e vive il rapporto dialettico con tutto il resto.
Quindi tu pensi che più diminuisce questo numero di ebrei nel mondo e meno sarà possibile che gli ebrei dialoghino,
abbiano un dialogo con tutti gli altri? Certo, è questo veramente il problema, cioè che si interrompa il rapporto fecondo che il mondo ha avuto con la collettività ebraica. Ecco, questo è il vero problema. Perché
quest'anima del mondo, possiamo definire che l'anima del mondo europeo.
Si deve anche cercare di non essere ebreocentrici, ovviamente.
No, però
cioè,
la Costituzione,
una parte dell'anima europea è un'anima ebraica.
Costituzione di Mitterrand, quella famosa Costituzione europea.
Una parte dell'anima europea è un'anima ebraica, basta pensare a Kafka, a Freud, a Giorgio Bassani, sicuramente basta pensare ai grandi ebrei che hanno arricchito la cultura dell'Occidente e non soltanto dell'Occidente. Oppure basta pensare ai grandi scrittori russi, cito soltanto il nome di Isaac Babel.
Benissimo, da Babel a Babel, fra pochissimo per l'ultimo collegamento con Piero Di Nepi, per salutarci questa domenica 10 luglio 2011.
Thank you.
Carta vetrata.
Di nuovo buona domenica, l'ultimo contatto con Piero Di Nepi prima di salutarvi e di darvi ancora una buona domenica al mare, in montagna, dovunque voi siate, dovunque ci ascoltiate, per parlare di questa questione a quale io sono personalmente molto legato, che è la questione ebraica, intesa come questione da salvare, perché la questione ebraica può essere vista sotto tante accezioni. La mia è quella di aiutare la comunità ebraica a essere sempre più florida, più numerosa e più in salute, non guardarsi e chiudersi dentro se stessa, ma come diceva giustamente Piero Di Nepi prima dell'interruzione, a dialogare, essere feconda nel dialogo. Di nuovo la parola a Piero Di Nepi.
Ecco, colgo anche l'occasione con Alberto per salutare tutti gli ascoltatori e voglio anche ringraziare Alberto che, come non spesso capita nel nostro paese, è Alberto che mi ha chiesto di scrivere qualcosa, perché era nata un'amicizia e sapevo che mi dilettavo e sapeva che mi dilettavo di scrittura.
Avevi qualcosa da dire, diciamola così.
Ecco, no, ti ringrazio molto perché l'Italia è piena di persone che pensano di avere qualcosa da dire
ma non ce l'hanno purtroppo
quindi questo è un problema, ma sicuramente io credo che un ebraico dialogante è fondamentale in ogni società, come è fondamentale ogni minoranza che dialoga. E un ebraismo che corre il rischio di estinguersi sicuramente è un rischio mortale per la cultura, per la cultura di tutti sicuramente.
Perché poi noi vorremmo
prego?
Tu non parli poi di secolarizzazione, parli proprio di essere ebrei, perché si può praticare o meno essere
ma l'ebraismo non ha il problema della secolarizzazione, cioè nel senso che l'ebraismo si basa molto su una serie di cose da fare. Ora non tutti fanno tutto quello che si dovrebbe fare per essere un ebreo ortodosso, ma chiunque si riconosce in un'appartenenza ebraica sicuramente rispetta, diciamo così, una parte della tradizione che può essere più o meno consistente. Normalmente non si può parlare di un ebraismo à la carte in cui ognuno sceglie quello che gli piace di più, ma sicuramente di un ebraismo in cui ognuno si identifica in un certo modo, che è un modo ebraico. Però uno dei grandi maestri dell'ebraismo romano, che qui mi piace ricordare, nel pamphlet non l'ho ricordato in qualche modo per pudore, perché era una persona talmente straordinaria che avrebbe meritato ben più di un paragrafo, non tutti lo conoscono, ma a Roma è conosciutissimo e dobbiamo dire che la sua memoria sia di benedizione.
Che curiosità, chi
si
è?
Chiamava questa persona si chiamava Nello Pavoncello. Ah. Era un sapiente che veniva proprio dal popolo e la sua metafora per l'ebraismo era questa.
Ma Pavoncello parente dell'attore che è venuto da noi?
No, non lo so, era una persona assolutamente straordinaria, è stato un amico di famiglia, della mia famiglia, di una famiglia sicuramente non molto osservata. È lui che mi ha preparato per la maggiorità religiosa, è mancato una quindicina di anni fa, era una persona assolutamente straordinaria, ma quello che voglio dire è la sua metafora sull'ebraismo, cioè l'ebraismo è come un grande concerto, è come una grande orchestra, ogni ebreo suona dentro l'orchestra come uno strumento suona dentro l'orchestra, ogni ebreo produce la musica che sa produrre con il suo strumento. Non è che uno strumento è più importante dell'altro o una parte della partitura è più bella o più importante dell'altra, l'importante è che ognuno dia qualcosa all'orchestra, e nessuno può dire di essere migliore dell'altro, perché questo veramente è fuori dalle possibilità umane dire chi è migliore o come ebreo o come persona appartenente a una qualsiasi tradizione religiosa, cioè bisogna essere molto umili quando si sta dentro una tradizione religiosa, se no si scivola nel fondamentalismo che, come tutti sappiamo, significa dire agli altri come si deve stare dentro quella determinata tradizione religiosa e imporglielo con la forza. Ne sappiamo qualcosa.
Abbiamo
oggi nel
ancora
mondo.
Due minuti e mezzo, e questi due minuti e mezzo mi voglio ritagliare un piccolo spazio di un mio ricordo personalissimo. Qualche anno fa il Salone del Libro di Torino è stato dedicato come paese ospite, il padiglione, a Israele, e la comunità romana, ben sapendo che questa presenza non sarebbe stata invisibile, ma anzi sotto l'attenzione di tante persone anche con cattive intenzioni purtroppo, ha partecipato e ha frequentato l'inaugurazione insieme a tantissimi amici di Torino, di tutta Italia, ma la comunità romana è venuta a Torino ed ha manifestato per le vie del Salone del Libro, quindi per i saloni, per i corridoi, tutta la sua autenticità, e si vedeva che non era un qualcosa di lontano dagli altri. È stato bellissimo perché sembravano addirittura delle persone che il loro ebraismo lo volevano tenere sotto traccia, non volevano farne una bandiera, non volevano essere orgogliose in termini aristocratico di quello che erano, ma di dire siamo uomini tra gli uomini, rispettateci, noi vi rispetteremo. Ed erano persone che hanno banchi al mercato a Campo dei Fiori, persone che non hanno capacità culturali come molte altre, ma secondo me hanno trasmesso e continueranno a farlo, se questa forza la mantengono e l'alimentano, e sono sicuro che lo faranno, un messaggio fortissimo che più di tanti altri scrittori ci convincerà a dire: fratello ebreo, resta insieme a noi, aiutiamoci a superare le difficoltà che tutti noi abbiamo nello stesso modo. Una chiusura a te, Piero.
Sì, questo che ricordi è molto bello, perché la comunità ebraica di Roma, come dicevo, è popolare, molto particolare, e gli ebrei romani, come credo tutti gli ebrei, però proprio la loro appartenenza in qualche modo proletaria e popolare, per certi aspetti sono ovviamente, vista da un nostalgico del lessico degli anni 50, ecco, gli ebrei romani hanno un'istintiva comprensione per il giusto e l'ingiusto. Certe contestazioni contro Israele, soltanto perché è Israele ed è il paese degli ebrei che hanno cercato di ritagliarsi uno spazio di sicurezza nel mondo, ecco, certe contestazioni contro Israele sono profondamente ingiuste. Cioè, Israele è uno stato come gli altri, fa le cose buone o sbagliate, ma è uno stato come gli altri.
Grazie Piero Di Nepi, buona domenica a tutti e a domenica prossima.
money's